Bene. In qualità di rappresentante del Centro Culturale San Carlo, desidero ringraziare ad apertura di questo convegno il Comitato Scientifico che ha accolto l'idea ed elaborato questo convegno, gli illustri relatori che esporranno le loro ricerche e le autorità presenti, il dottor Marco Parini, assessore alla cultura, e Marco Petraroia, sovrintendente di Milano, Pietro Petraroia, sovrintendente di Milano, e siamo in attesa anche dell'avvocato Zola, assessore ai servizi sociali. Infine vorrei ringraziare gli enti che promuovono questo convegno, la Regione Lombardia, il settore cultura e informazione e la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato per la preziosa collaborazione e per l'ospitalità di questa sede, il Palazzo Affari Giureconsulti, che significativamente è divenuto luogo di rapporto e di servizio alla città. Il presente convegno si pone in continuità con un'altra iniziativa svolta dal Centro Culturale San Carlo qualche tempo fa, il convegno La Carità a Milano nei secoli XII-XV, che fu la significativa prima tappa di una storia della società e della cultura milanese lombarda guardata e ripensata attraverso l'ideale comune della carità cristiana, che crediamo suggerisca criteri nuovi e pertinenti alla realtà di una convivenza umana. Questa è un po' la traccia e lo spunto da cui nasce questo convegno. Do quindi la parola al presidente di questa sessione della mattina, il professor Aldo De Maddalena.
Signore e signori, buongiorno. Penso che sia il caso di dar subito la parola ai rappresentanti pubblici che abbiamo qui con noi, e quindi prego l'assessore Marco Parini, assessore alla cultura e al Comune di Milano, di introdurre.
Grazie. Quando mi hanno sottoposto questa iniziativa, che era già in cantiere da tempo, per una mia adesione, devo dire che ho trovato subito fondamentale questo apporto storico. Per quale motivo? Perché la storia non è un elemento estraneo, posto al di sopra dei problemi concreti del quotidiano e quindi del quotidiano storico, ma è il riflesso complessivo di una serie di problemi, di una serie di risoluzioni degli stessi. E il problema dell'assistenza, il problema della povertà sta alla base di quello che è forse un percorso storico ma anche monumentale e quindi di riflesso artistico, e sta alla base quindi di una testimonianza che sin dall'epoca del più alto medioevo ai giorni d'oggi è presente nel patrimonio storico, artistico e culturale del nostro paese, quindi un'assoluta compenetrazione di questi mondi. Quando noi pensiamo ai ricetti medievali, a determinati piccoli ospizi posti sulle nostre Alpi, sui passi alpini costruiti dai monaci del Medioevo o dagli ordini dei Templari, altri ordini particolarmente attivi in quell'epoca, quando pensiamo a tutta una serie di realtà ospedaliere di ricetto che sin appunto dal Medioevo sono presenti nel nostro territorio, ecco, noi troviamo i monumenti, troviamo il ricollegamento storico, troviamo quindi questa testimonianza commista tra cultura, assistenza, aspetti monumentali, aspetti ancora oggi presenti. Parlare poi di questa vicenda storica per la città di Milano è oltremodo interessante, perché vediamo che ha dei cicli. Abbiamo nel Medioevo una presenza forte del mondo religioso, abbiamo successivamente una modifica di questo assetto, di questa direzione, con un un'immagine molto ampliata del principe con un intervento più laico. Pensiamo per esempio all'opera dei Visconti, da Ottone, vescovo, a Barnabò Visconti. Abbiamo successivamente, caduti gli Sforza, un recupero con il periodo dei Borromei della presenza religiosa. Ecco quindi che il taglio storico nella vicenda dell'assistenza ha costantemente dei momenti ciclici che vedono presente più per talune epoche il momento religioso dell'assistenza e in altre epoche vedono più presente il potere del principe, il potere diciamo laico tra virgolette. Questo andamento ciclico secondo me attesta chiaramente uno degli aspetti più peculiari, più singolari della storia, e credo che proprio in questo convegno si affronti anche questo momento direi ricorrente. Quindi altro non mi rimane che dire, al di là degli usuali saluti e ringraziamenti che ho voluto evitare dandoli per scontati e credendo che molti di voi abituati a partecipare a convegni e incontri ormai li conoscono, li considerano un elemento talmente tradizionale da darsi per scontato, e quindi scusate questo modo informale di dirlo, ma credo che sia forse più apprezzabile. Ecco, devo dire, il taglio, il contenuto di questo convegno ha proprio questa peculiarità: riconoscere in una realtà storica e in un aspetto di questa una compenetrazione complessiva di tutta una serie di problematiche che dal punto di vista dell'assistenza verranno ovviamente trattate ed esaminate, che dal punto di vista della valutazione dei monumenti, di quello che queste opere hanno rilasciato anche nell'aspetto visivo della nostra città e più complessivamente del nostro paese, saranno oggetto di esame, ma che tutte naturalmente si ricomprendono in questo grande cappello, in questo grande ombrello che è la storia, che diciamo è alla base di questo convegno. Io non vorrei aggiungere altro se non, ripeto, il ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per questa importantissima iniziativa.
Grazie. Grazie. Grazie Assessore Parini, e adesso do la parola al Sovrintendente per i beni artistici e storici Pietro Petraroi.
La mia presenza qui è una presenza da me stesso non prevista in riferimento a una tematica di questo genere, perché la nostra Sovrintendenza per i beni artistici e storici, che si occupa dei territori della Lombardia occidentale, non ha, per quanto mi risulti, partecipato direttamente all'ideazione e all'organizzazione di un convegno che nasce in un contesto di studi storici in larga misura portati sulle fonti, da quel che vedo dal programma, più che da un esame diretto delle testimonianze materiali presenti sul territorio lombardo. Ma è possibile che le relazioni successive smentiranno quanto sto dicendo e invece prendano in considerazione queste testimonianze materiali, che sono però sempre di grande rilevanza, nel senso che è evidente che alle istituzioni, alle loro attività corrispondono, come anche prima accennava l'assessore, realizzazioni di grande rilevanza urbanistica e anche evidentemente artistica e storica. Io vorrei soltanto ricordare in questa occasione uno dei temi tra i molti possibili dei quali mi è capitato di occuparmi nel primo anno recentemente conclusosi del mio servizio a Milano come sovrintendente, ed è appunto il caso della raccolta di ritratti della Gagranda, per la quale è in corso da tempo la ricerca di una idonea sede di esposizione. Si tratta di una testimonianza secondo me estremamente concreta, tangibile anche per il numero delle opere, per la loro qualità, per il loro interesse, del resto già note ai milanesi per precedenti iniziative espositive. Si tratta di un complesso di grande rilevanza che testimonia come anche semplicemente la registrazione dei ritratti dei benefattori all'interno di una istituzione benefica possa venire a costituire un patrimonio artistico di enorme portata. Vorrei ricordare che anche il trasferimento alle competenze dei comuni, delle ex IPAP, mi pare che così si chiamino, ha comportato la presa in carico da parte dell'amministrazione pubblica in un modo diretto di un patrimonio artistico di enorme rilevanza. La Regione Emilia-Romagna, da questo punto di vista, in anni passati, per quel che ho potuto vedere anche dalle pubblicazioni prodotte per l'appunto dalla Soprintendenza per i beni artistici e storici, ha operato una lunga, complessa e articolata ricognizione del patrimonio artistico prodotto dalle istituzioni benefiche. E poi è noto a tutti il grande rilievo che le istituzioni di assistenza, nel momento in cui sono diventate anche istituzioni potenti dal punto di vista economico, è noto appunto il rilievo che ha avuto nelle attività di queste istituzioni l'azione di committenza artistica. Molta parte della pittura, per esempio veneta del XVI secolo, è fortemente legata a una committenza di questo tipo, come a tutti è noto. Ecco, quindi in un certo senso, se è vero che la povertà è un reale problema individuale e sociale, forse da quando esiste l'uomo, se è vero che dal momento in cui mi è stato proposto di fare un breve saluto all'inizio di questo convegno non ho potuto togliermi dalla testa una peraltro celebre ma di complessa interpretazione frase del Vangelo: i poveri li avrete sempre con voi. Ecco, se tutto questo è vero, è anche vero che il tema della povertà è, al di là dei problemi che concretamente ha posto e pone tutt'oggi, in fondo è anche una categoria del pensiero occidentale, è un elemento costantemente presente nella vita sociale del povero come del ricco, ed è un elemento con cui continuamente l'individuo e la società tutt'oggi si confronta. Non c'è niente di strano che quindi questa categoria dello spirito abbia in fondo alimentato, non solo attraverso le organizzazioni di assistenza, ma anche come elemento volte a volte visto quasi come elemento di insuccesso persino nella vita spirituale, altra volta visto invece come attributo di un approccio ascetico alla vita religiosa, ha determinato fortemente anche il modo di intendere la creatività e la produttività nella produzione di opere letterarie e artistiche, e evidentemente innanzitutto ha fortemente inciso anche sul modo di essere di certi aspetti della vita religiosa e sociale. Di questa storia complessa fanno parte probabilmente cose anche estremamente distanti e diverse, dall'incontro di San Francesco con il sultano, alla aliquota progressiva nella tassazione, alle 8 categorie in cui sono ripartite le modalità di contribuzione alle spese presso l'Università Bocconi per gli studenti.
12 adesso.
12 adesso, ecco, addirittura. Ecco, tutto questo è per dire che la categoria della povertà ha una capacità estremamente pervasiva nel corpo sociale e culturale. E il mio auspicio, col quale concludo il mio intervento, è che sia questo convegno anche l'occasione per stimolare la nostra soprintendenza e gli altri istituti che sono ad essa in qualche modo affini a una ricerca sulle testimonianze fisiche della committenza degli istituti di assistenza e di carità, ma anche a una ricerca direi in qualche modo iconografica e anche fortemente indirizzata a capire come la dimensione della povertà è stata vissuta dalla realtà lombarda nel corso dei secoli dei quali questo convegno e il precedente di alcuni anni fa si sono occupati. Del resto vedo che nel programma degli interventi è prevista una relazione della professoressa Gregori, che non so se è già presente in sala, e che credo sia comunque il contributo al quale ci si potrà attaccare anche per un lavoro di ricognizione territoriale improntato a una migliore conoscenza dei problemi della storia dell'assistenza, conoscenza che certo emergerà arricchita dai contributi dei lavori di questo convegno. Grazie. Grazie.
La parola è l'avvocato Zola, assessore ai servizi sociali del Comune di Milano. Grazie.
Grazie. Grazie per questo invito. C'è uno strano destino nel rapporto tra il sottoscritto e queste iniziative del Centro Culturale San Carlo. Io ebbi già occasione di portare il saluto dell'amministrazione comunale al precedente convegno che si è tenuto proprio 5 anni fa, mi pare, nel novembre dell'87, sul tema della carità a Milano nell'epoca medievale. Poco dopo cessai di essere assessore ai servizi sociali per note vicende politiche. Da poco tempo sono tornato ad essere assessore ai servizi sociali, mi ritrovo a questo secondo convegno e sono ben lieto di ritrovarmi a questo secondo convegno che continua, mi pare, idealmente e anche temporalmente quanto quanto detto in modo molto approfondito e proficuo, come si è potuto vedere dagli atti, in quel primo convegno. È uno strano destino che però mi dà l'occasione di, insieme al collega Parini, di portare non solo il saluto dell'amministrazione comunale, ma anche l'incoraggiamento a proseguire questa storia, magari con altri successivi convegni. Non credo che la terza volta sarò assessore ai servizi sociali, non credo che la storia si può ripetere due volte, ma credo tre sia impossibile. Però credo che Milano vi è grata per questo tipo di lavoro, perché soprattutto in un momento difficile come questo, questo lavoro aiuta Milano a riscoprire la propria storia, e quindi insieme alla propria storia a riscoprire i motivi della propria centralità in Italia, e anche i motivi di orgoglio di essere Milano. E di orgoglio credo che in questo tempo noi ne abbiamo molto bisogno. Nel porgere questo saluto a nome dell'amministrazione comunale, vorrei, mi perdonerete, soffermarmi su alcune brevissime osservazioni che si riagganciano ai contenuti dei lavori vostri di questi due giorni, che saranno, ho visto, riempiti da qualificatissimi interventi. La prima osservazione che vorrei fare è che il tema è di grandissima attualità: la città e i poveri. Ha già avuto modo di ricordarlo adesso il professor Petraroia, anche dal punto di vista evangelico. Io lo ricordo anche dal punto di vista della situazione sociale nostra attuale. Credo il tema della povertà è ritornato di grandissima attualità, perché la nostra società si era così illusa che questo tema, almeno in Occidente, fosse definitivamente tramontato. Negli anni scorsi ci siamo un po' gingillati sociologicamente nel distinguere tra vecchie povertà e nuove povertà, quasi che le vecchie povertà, quelle più classiche, quelle economiche, fossero un ricordo del passato, mentre l'unica attualità riguardasse le nuove povertà, quelle attinenti all'emarginazione, alla solitudine, all'alienazione, alla droga, alla tossicodipendenza, eccetera. Anche una recente ricerca ha dimostrato che invece la povertà, per così dire, classica permane, continua ad essere uno dei fattori fondamentali anche di una società opulenta come la nostra, continua ad essere uno dei temi fondamentali anche di una città, malgrado tutto, ricca come Milano. E noi con queste vecchie e nuove povertà dobbiamo fare i conti. E chi si occupa di politica in generale, di politica amministrativa in particolare, capisce, soprattutto a Milano in questo periodo, come non può occuparsi di questa città se non ponendo tra le priorità del proprio impegno quello relativo all'affronto dei problemi attinenti alla povertà. Quindi credo che riscoprire nella storia il rapporto tra la nostra città e i poveri, che è sempre stato un rapporto, direi, di grande dignità. I milanesi hanno sempre, credo, rispettato le proprie istituzioni che si occupavano di poveri. Ecco, credo che riscoprire questa storia del rapporto tra la nostra città, la Lombardia più in generale, ma in particolare la nostra città, ai poveri, credo che sia un modo anche intelligente e proficuo anche per farci riscoprire le modalità con cui noi dobbiamo affrontare questo tema. Fortunatamente il tema non è nascosto agli occhi degli amministratori. Se mi perdonate un piccolo accenno all'attualità, il modo con cui si sta costituendo il, formando il bilancio preventivo del Comune di Milano per il 1993, credo, se le cose andranno come, come pare, credo che sarà la testimonianza che questa preoccupazione per i poveri, noi ce la stiamo assumendo, consci, ripeto, che è un problema di grandissima attualità. Un tema di grandissima attualità che dobbiamo affrontare con grande equilibrio, perché esiste un pericolo oggi nel nostro paese, credo molto meno a Milano. Esiste il pericolo che stia montando in un certo senso un'onda di insofferenza verso certe manifestazioni della povertà. Probabilmente questa insofferenza c'è sempre stata nella storia umana. Nei nostri tempi recentissimi forse questa insofferenza rischia di assumere alcuni aspetti particolari verso alcune povertà nuove che, in cui noi ci dobbiamo imbattere. Io sono sempre molto critico verso chi enfatizza questa insofferenza e queste difficoltà, perché l'enfatizzare questa insofferenza spesso significa anche crearla, l'insofferenza. Però non posso non dire che è un problema che esiste, e quindi il modo migliore per risolvere questo problema è quello di porre tra le priorità di una politica amministrativa quella riguardante la povertà. Una seconda osservazione che mi permetto di fare in relazione ai contenuti del convegno e a quanto ho potuto leggere dell'impostazione dello stesso è, mi pare di poter sottolineare una ipotesi di lavoro affascinante nel vostro convegno, che riguarda l'epoca, diciamo, del salto verso la modernità, anche sul tema della povertà. Ecco, mi pare di che, ripeto, questa affascinante ipotesi di lavoro sia quella di sottolineare come la modernità sia nata dentro una tradizione cristiana. La modernità non è nata contro o fuori la tradizione del cristianesimo, ma è nata dentro. Io ho avuto modo di occuparmi ancora, sempre in quel periodo, nel 1987, della vita di alcuni santi, diciamo così, sociali, di grandi fondatori di ospedali o comunque di opere sociali, ed ebbi modo di leggere abbastanza approfonditamente la vita di San Camillo dell'Ellis e di San Giovanni di Dio. Ecco, mi riferisco in particolare a San Camillo dell'Ellis, che tra l'altro è stato a Milano, all'Acca Grande, dove ha in pratica redatto la prima carta dell'infermiere, perché ha costituito i principi fondamentali di un comportamento verso l'ammalato, che in pratica costruiva la figura moderna dell'infermiere. Ecco, quella figura addirittura simboleggiata in un santo, cioè in un santo cristiano, ecco, quella figura è stata una delle figure più moderne che è stata copiata poi successivamente anche per modernizzare la stessa assistenza ospedaliera. Questo un piccolo esempio a conferma di quello che dicevo prima. Mi pare che ci sia un altro tema nel vostro convegno che a me interessa in modo particolare, ma non può non interessare chiunque si occupi con qualche, diciamo, potere in questa, di questa materia, ed è il rapporto appunto tra il potere e la libertà di iniziativa nel campo assistenziale. Nei decenni scorsi c'è stata un po' di polemica su questa materia, polemica tra pubblico e privato. Qualcuno diceva che l'assistenza doveva essere solo pubblica, qualcun altro solo privata, qualcun altro a metà e metà. Io credo che le difficoltà in relazione alla povertà in questo periodo hanno messo in mostra che erano tutti discorsi assolutamente inutili e oziosi, come spesso sono i discorsi troppo ideologizzati. Oggi è chiaro che ci deve essere un rapporto stretto tra il potere e la libera iniziativa, nel senso che anche per le difficoltà finanziarie che il potere pubblico vive in questo periodo, la sua vera funzione oggi deve essere quella di tutelare l'iniziativa, la libera iniziativa, di tutelare e di coordinarla, di promuoverla più che di sostituirla. Oggi il rapporto, credo, tra pubblico e privato deve, a mio parere, andare in questa direzione. E ciò che non si capiva alcuni anni fa con la testa, razionalmente, oggi lo si capisce per forza di cose. Il pubblico non ha più i mezzi, non ha più le risorse né economiche né personali, di personale, per far fronte a tutti e sempre crescenti bisogni e le domande di servizi che arrivano dalla gente, per cui quello che non abbiamo capito, ripeto, con l'intelligenza la stiamo capendo per la forza dei fatti. Cioè, si deve, credo, impostare correttamente, come del resto dice anche la nostra Costituzione, un rapporto di questo tipo tra il pubblico e il privato, e mi pare che nei secoli che voi andrete ad esaminare, mi pare che appunto si siano buttati i primi semi di questa tematica. Vorrei fare un'ultimissima osservazione che si riferisce, se volete, anche con un velo di polemica ad un convegno analogo tenutosi poche settimane fa e curato da un grande istituto milanese, a cui peraltro va tutta la nostra solidarietà e tutta la nostra attenzione. Però forse quell'istituto nel predisporre, nell'organizzare un convegno relativo alla propria storia, scelse un titolo infelice. Il titolo era "Dalla carità all'assistenza", quasi che, almeno così si leggeva all'esterno da chi non ha partecipato ai lavori preparatori, quasi che ci fosse un progresso in quell'istituto perché si era passati dalla carità all'assistenza. Ecco, io vorrei, e credo che probabilmente ci saranno qualche conferme anche in questo convegno, credo che invece non sia possibile assistenza senza carità. I due termini sono assolutamente uniti, e anzi direi che la genialità di Milano che l'ha resa diversa, una città diversa da questo punto di vista in Italia, sta proprio nel fatto che si è saputo sempre coniugare, sinteticamente, l'esigenza dell'assistenza, diciamo pure anche laica, con l'anima della carità cristiana, ambrosiana, nella nostra città. Ecco, questo è stato il genio dell'assistenza milanese. Questo genio non va buttato via, distinguendo in modo, secondo me, astratto e teorico tra assistenza e carità. Le due cose vanno insieme, anche perché senza carità l'assistenza langue, muore. Io vedo molti operatori, soprattutto quelli che lavorano sui servizi più difficili, che chiedono ogni tanto di un turnover, ogni tanto di essere cambiati perché c'è troppo stress, perché non ce la fanno più. Ecco, io dico che per motivare un servizio alla persona non bastano i corsi di aggiornamento come ci chiedono i sindacati o come ci chiedono questi operatori. Senza l'anima della carità nessun corso di aggiornamento renderà mai un operatore entusiasta del lavoro che fa in questo settore. Ecco, questo solo un piccolo esempio per dire che custodiamo, per favore, io spero che questo convegno ci aiuti in questa direzione, custodiamo questa genialità tutta milanese di aver, ripeto, saputo coniugare in modo strettissimo la parola carità con la parola assistenza e viceversa. Io, ripeto, Sono tornato qui come assessore ai servizi sociali, mi perdonerete un piccolo accenno anche personale. Io sono grato alle circostanze che mi hanno riportato in questo assessorato, perché avere a che fare quotidianamente con la povertà è una sfida continua ad essere veri in quello che si fa in tutti i campi in cui si opera, e credo che il vostro convegno sarà per noi un contributo ulteriore ad aiutare la città ad essere più vera in un momento in cui ha grande bisogno di riscoprire la propria verità. Grazie dunque per questa nostra iniziativa e sincerissimi e affettuosissimi auguri di buon lavoro.